Dunque, ci ricolleghiamo agli argomenti della trasmissione passata, che sono sicura voi avrete seguito dall'inizio alla fine, avrete ascoltato con attenzione, e quindi sapreste che abbiamo parlato di estrattivismo e sfruttamento delle risorse prime dei territori, anzi chiamarle risorse forse non è totalmente adatto, nel senso che i beni che sono presenti, anche beni non va bene, ciò che è presente in una regione nel momento in cui si trasforma in bene o risorsa vuol dire che viene commercializzato e veicolato per i fini del capitale. E è proprio quello che è successo durante il boom economico italiano negli anni 60 nella regione Ligure, attraversata dal fiume Argentina, quindi la valle Argentina che si trova nella parte occidentale della Liguria, per cui ci siamo trovati tra le mani questo opuscolo che descrive una storia di resistenza popolare alla costruzione di una diga in questa regione, che insomma abbiamo pensato possa essere di ispirazione, viste anche la moltiplicazione di progetti di estrazione che si stanno susseguendo su suolo nazionale, ma non solo, in seguito, diciamo, a questa volontà europea di autosufficienza energetica, appunto per portare avanti la transizione ecologica e non dipendere più dalle materie prime importate da altri paesi. Una volontà che si rivela più che altro retorica, dal momento che più di un'autosufficienza che si contrapporrebbe all'importazione di risorse dai paesi prevalentemente del sud del mondo, si tratta invece di un affiancamento di risorse estratte su suoli nazionali che si vanno ad aggiungere a quelle già estratte negli altri paesi, che non verrebbero quindi liberati dalla presenza infestante esigenze del capitale occidentale, ma anzi verrebbero diciamo affiancate allo sfruttamento di territori anche sul suolo europeo. Abbiamo visto che questo succede sia nel parco del Beigua che nella Valle View, con l'estrazione rispettivamente di titanio e cobalto. Abbiamo visto che questo sta succedendo o sta per succedere in Serbia, in cui è stato rilevato un giacimento di litio, ma questo succede da molti anni. Infatti questa valle Ligure, anche se negli anni 60 non era al centro di mire minerarie, lo era per la sua ricchezza idrica, perché si voleva costruire una centrale idroelettrica, appunto costruendo una diga sul fiume Argentina. Il rilancio economico che stava conoscendo il paese negli anni 60 aveva necessità appunto di ampliare i propri orizzonti energetici, di crescere economicamente, di fare investimenti che devono per forza partire dalle materie prime per poi passare a un aumento della produzione. E quindi si è ideato questo progetto di una centrale idroelettrica nel Ponentino, con la costruzione di una diga che era prevista raggiungere l'altezza di 8 metri e che avrebbe dovuto avere una capacità di 20 milioni di metri cubi d'acqua. Le opposizioni a questo progetto si manifestano in realtà già subito all'inizio, nel momento in cui questo progetto viene promulgato, ma vengono ignorati, come spesso accade, poiché provengono appunto dalle istituzioni locali che appunto erano interessate all'evoluzione di questo progetto, e quindi l'ILSA, la società ligure incaricata della costruzione di questa diga, comincia il cantiere e insomma avvia i lavori in modo molto rapido. sono anni comunque di grande espansione economica, che cosa succede? Che smuove un po' la situazione, anche la coscienza, le menti delle popolazioni locali. Ebbene, il 9 ottobre 1963 c'è il disastro, il sfortunatamente celebre disastro del Vaillant. Questo è quello che ci vuole per smuovere il malcontento assopito delle popolazioni locali che verrebbero appunto interessate dalla costruzione di questa diga, interessate ovviamente in modo negativo dal momento che la diga devasterebbe il territorio da cui queste popolazioni prevalentemente rurali dipendono per il proprio approvvigionamento alimentare e in generale comunque per il proprio stile di vita molto legato al territorio in cui vivono. Ed ecco quindi che iniziano le mobilitazioni popolari, le rivolte, le proteste. Come spesso accade anche ora, al malcontento popolare si oppongono balletti, acrobazie e piroette del governo, comunque delle istituzioni che si devono occupare della questione. C'è un imbarazzo generale da parte di chi pensava di incontrare solamente consenso nei confronti del progresso avanzante, e invece insomma non è così. I lavori intanto continuano, l'ILSA continua appunto a ergere il proprio cantiere, a fare delle esplosioni esplorative per la costruzione di questa diga, e intanto il disastro del Vaillant complessifica la situazione, per cui ci sono tutta una serie di misure governative che tentano di trovare un compromesso tra le esigenze popolari, che appunto si oppongono ormai fermamente alla costruzione di questa diga, e invece le esigenze del capitale che imporrebbero di continuare a costruire e ad estrarre come se nulla fosse. Chissà che cosa è successo, per cui mentre la rabbia esplode vi sono delle concessioni del governo ai lavori già autorizzati per la costruzione di questa diga, mentre invece vengono fermati i lavori aggiuntivi non ancora autorizzati. Un contentino che fa incazzare ancora di più il rude popolo ligure della Valle Argentina, per cui a un certo punto si decide di prendere la situazione umana in mano, ma prendere soprattutto i mitra della resistenza in mano. Ebbene sì, perché in quelle aspre valli c'erano molti ex partigiani che a un certo punto si sono stufati di sentire sempre la stessa solfa e di vedere ignorate le proprie richieste, soprattutto calpestato il proprio diritto a viversi il proprio territorio come meglio si credeva. Per cui ecco che ci si organizza nuovamente, si riprendono i vecchi arrugginiti fucili, si bloccano le strade anche fisicamente, si fanno esplodere un po' di macchinari e insomma varie attrezzature vengono manomesse, ci sono diversi incendi in varie parti del cantiere e insomma i danni alle cose, come si apprende da questo opuscolo, si aggirano intorno ai 15 milioni di lire dell'epoca. La Celere di fronte a tutto questo non può fare altro che alzare le mani, perché si trova di fronte a una mobilitazione popolare praticamente totale, e quasi tutte le persone che abitano quella valle si oppongono al progetto e partecipano alla mobilitazione, per cui non c'è quasi nessun intervento da parte delle autorità. Yeah. e proprio quando i ponti erano pronti a saltare avvolti nell'esplosivo, ecco che l'Ilsa finalmente si ferma, ferma i lavori, abbandona il progetto e della diga non se ne parla più. Una grande vittoria popolare che ancora oggi, diciamo, trionfa attraverso un'immagine della natura che si riprende i luoghi del cantiere, in cui le poche diciamo infrastrutture già completate sono completamente ricoperte dalla vegetazione, in cui rimangono soltanto gli scheletri delle impalcature ricoperti di edera e della vegetazione locale. E questa è una storia che appunto ambientata negli anni 60 ancora non si può fare rientrare nei veri e propri movimenti ecologisti che appunto si definiscono tali, che in Italia ci metteranno un po' di più a emergere. Questa è semplicemente una storia di rivolta popolare da parte di una popolazione ben consapevole, ben conscia del proprio rapporto di mutua interdipendenza con il territorio. E che quindi vede nel territorio che abita l'essenza stessa delle proprie possibilità di sopravvivenza e che quindi è pronta a mobilitarsi anche mettendo in gioco il proprio corpo e tutte le proprie energie per difendere un territorio dalla devastazione, poiché la devastazione significherebbe anche la devastazione delle proprie vite individuali. È anche una storia di sfiducia nelle istituzioni e nella mediazione democratica portata avanti appunto dagli organi preposti alla negoziazione, proprio perché non c'è nessuna negoziazione possibile quando in ballo c'è la possibilità stessa dell'esistenza della vita su un territorio che verrebbe appunto spazzata via nel caso si portassero a termine questo tipo di grandi opere estrattive. Qui questa era questa storia, insomma, di cui siamo recentemente venuti a conoscenza, ambientata anche in un territorio che ancora adesso lo ricordiamo è di nuovo sotto attacco dalle mire espansionistiche dell'estrattivismo. Ricordiamo che al Parco del Begua, non troppo lontano dalla Valle Argentina in cui questa diga doveva essere costruita, adesso è previsto un progetto di estrazione di titanio, un materiale fondamentale per portare a termine, per mettere in atto la famosa transizione ecologica di cui tanto si parla e che però avrebbe delle pesantissime ricadute sul territorio delle Alpi Liguri, per cui anche in quei luoghi adesso è in atto una resistenza per ora ancora agli albori, perché ancora agli albori è il progetto. Vi invitiamo a informarvi a riguardo anche seguendo i podcast di Liberation Front, che si è già interessato diverse volte di questa situazione. Adesso vi lascio con un po' di musica e passiamo ai prossimi approfondimenti. Leggo ancora un messaggio che ci è arrivato. Certo, allora come oggi la gente aveva capito che l'unico modo di vincere col potere sono i metodi coercitivi e violenti, solo che oggi incazzarsi seriamente e fargli paura non è più politically correct. Dobbiamo manifestare, ma a modino. Fanculo la diga. Non le leggo tutte queste H e queste A grandi. Beh, grande anche a te che ci scrivi questa cosa che dici del rifiuto da parte di alcune realtà di rivolgersi a metodi violenti contro il potere, anche citata nell'opuscolo a cui mi sono rifatta per fare questo approfondimento, e insomma la tua visione è condivisa sia da chi ha scritto l'opuscolo sia da chi sta facendo questa trasmissione.
Eh sì, perché infatti inizia proprio la prima frase all'occhiello: e sono finiti gli anni della violenza, sarà meglio che li facciamo tornare questi anni.
what they told you. Now you do 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 what they told you. And 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 now you do what they told you.
Mi sono dimenticata di dirvi il titolo dell'opuscolo, si chiama 1963, una valle contro il progresso. Sono sicura che sul blog delcoloredellaterra.org lo possiate trovare o perlomeno consultare in formato PDF. Comunque era tratto dalla rivista Terra Selvaggia, pagine anticivilizzatrici del marzo 2011.